E allora, pur con partenza sgangara, questa è la sigla del giorno delle locuste. Ancora una volta buongiorno, benvenuti cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Avete già sentito la voce del professor Di Stefano ad anticipare questa puntata del venerdì, e visto che spesso ci troviamo poi in affanno e un po' di corsa, andiamo subito nel merito della scaletta oggi appositamente preparata con tanto di sigillo e ceralacca dal professore stesso. Punto 1, si diceva le bollette, scendono le bollette, ma dice il professor Di Stefano è solo un fuoco di paglia. Fuoco di paglia?
Sì.
È un'espressione...
vecchia, lo so, anziana.
Che significa?
Che significa che non c'è da rallegrarsi troppo.
No, ma prima delle bollette, fuoco di paglia vuol dire
un ritorno di fiamma.
No, beh, insomma, fuoco di paglia, più che altro un qualcosa di effimero, cioè sembra ma in realtà
sì,
no.
Sì, può essere.
Sai chi l'ha coniata per primo l'espressione fuoco di paglia?
In questo momento non lo so. Però sicuramente una dinamica appunto effimera, come dicevi tu, non lo dico io che può essere effimero, ma lo dice il presidente di Arera Besseghini, che ha detto: non abbassiamo la guardia, i valori rimangono molto alti rispetto al passato, e soprattutto ha detto che nei prossimi mesi, quelli invernali, quasi inevitabilmente ci sarà un rialzo, una crescita del 20-25% rispetto ai prezzi attuali per i mesi tra dicembre e gennaio. Di cosa stiamo parlando? Innanzitutto dobbiamo ricordare che Arera ha cambiato le modalità di calcolo dei prezzi per gli utenti del mercato tutelato. Ha deciso che per il gas l'aggiornamento doveva essere mensile, e quindi facendo l'aggiornamento mensile è stato fatto quello relativo al mese di novembre su base dei mesi precedenti, e quindi essendoci stata una contrazione dei prezzi e avendo Arera anche cambiato le modalità, cioè non sono più legati al TTF ma al punto di scambio virtuale italiano, in questo momento il prezzo medio del gas sul PSV calcolato da Arera è di 78,5 euro a megawattora, quindi parecchio meno dei contratti future a cui si fa sempre riferimento del famigerato TTF di Amsterdam. Di qui la calo del 12,9% dei prezzi del gas per il mese, ma appunto il timore è sul prossimo e soprattutto su gennaio, perché ci dovrebbe essere anche il conguaglio di fine anno, che per ora era sterilizzato e che è uno dei punti che potrebbe entrare nel pacchetto di aiuti sul tavolo del governo.
Prezzi che sono al momento fermi, 4 volte però quelli di un anno fa.
Rimangono comunque 4 volte quelli di un anno fa, che pure era già stato un anno con un forte incremento speculativo dei prezzi, e non c'entrava nulla la guerra, ma come abbiamo raccontato più volte, gli effetti, diciamo, della ripresa V dell'economia. Per vedere appunto una situazione un pochino più stabile bisognerebbe intervenire in modo strutturale con la famigerata riforma del mercato energetico europeo, che però non vede la luce ancora e forse non la vedrà prima della primavera prossima.
E lei mi insegna che se il mercato energetico non vede la luce può essere un problema.
Può essere un grosso
problema. Anche una beffa.
Una grande beffa.
Grossa beffa. A proposito di beffe, pensi ai dipendenti di Twitter, quanta che ne ha fatti fuori stanotte?
Ma non stanotte.
Ah, l'ha solo annunciato?
È pronto a licenziare almeno il 50% dei dipendenti. È un po' meno di quello che aveva preannunciato prima di chiudere l'operazione, aveva detto addirittura il 75%, e ora secondo l'agenzia Bloomberg a rischio c'è appunto la metà, quindi circa 3.500 dipendenti di Twitter.
Anche perché da questi primi giorni si è capito che sta facendo più e intende fare più o meno tutto lui, cioè fa l'amministratore delegato, fa i contenuti su Twitter, perché tweet in continuazione, peggio di Trump e di Calenda messi insieme, e poi più che altro fa il piazzista. Non so se ha visto il confronto con Stephen King, a cui voleva far pagare $20 per la spunta blu.
Una
portato di utente certificato, quello gli ha detto: ma vai a farti foto. Lui ha detto: se facessimo 8, cioè è diventato mastrota, un grande mastrota che ce l'ha fatta.
Ma non solo, perché sembra che la settimana prossima andrà a incontrare tutti i gruppi pubblicitari e anche in quel caso dovrà farà il piazzista, ma evidentemente è anche questa un'attività che gli piace, perché mi sembra estremamente impegnato nel rivoluzionare l'approccio di Twitter anche come piattaforma, diciamo, per come social network, piattaforma per tutto, che era quello che aveva preannunciato Musk, trasformarle anche in uno strumento di pagamento.
Ma attenzione, attenzione, perché alle 8:22 minuti di questa mattina il professor Di Stefano ci parla di un iper, cioè, si domanderanno gli ascoltatori, Cetadir, che cos'è? Chi è un iper?
Beh, è la società prima privata che acquistava il gas dai russi per le forniture in Germania, si comprava appunto... è un utility tedesca, forse la più grossa, che è prossima alla nazionalizzazione perché il governo ha deciso di salvarla perché altrimenti sarebbe fallita. Era partner di Gazprom nella costruzione del Nord Stream 2, che è già finito, lo ricordiamo, mancava solo il collaudo. E Uniper ha presentato i conti dei primi 9 mesi, ha perso oltre 40 miliardi di euro, e quindi questi 40 miliardi alla fine saranno completamente coperti dal Stato tedesco. È un rosso che ha pochi paragoni, perché non c'è nessun operatore del gas che per ora ha appunto avuto impatti così pesanti dalla crisi per l'invasione dell'Ucraina.
Un rosso che non ha paragoni, dice il professor Di Stefano, che il rosso, possiamo immaginare un rosso pompeiano, un rosso carminio, un rosso Coca-Cola?
No,
non ha paragoni, quindi nessuno di questi. All'opposto, dice il professore, Saudi Aramco in un solo trimestre ha realizzato profitti per 42 miliardi di dollari. Arabia viva!
È solo per l'ho citata, l'ho messa in evidenza perché sembrava interessante fare il paragone appunto tra una utility che paga appunto gli effetti della crisi ucraina e invece la più grande compagnia petrolifera al mondo, come noto, che è anche stata recentemente lo scorso anno quotata. Ecco, nel terzo trimestre ha realizzato 42 miliardi di profitti in soli 3 mesi, e più del doppio di quello che ha fatto per esempio ExxonMobil, che ha guadagnato nello stesso periodo 20 miliardi di dollari. Complessivamente comunque Saudi Aramco si conferma come tra le compagnie petrolifere quella più in salute, e forse l'unica che potrà sbaragliare il mercato a medio-lungo termine, anche qualora vengano attuate le politiche contro i cambiamenti climatici, ci sia una riduzione dei consumi e delle fonti fossili, che in questo momento, in questa fase, sembra quasi una barzelletta. E infatti la COP27 che si apre sembra si apre nel momento peggiore dal punto di vista delle dinamiche che dovrebbero portarci fuori dalle fonti fossili.
Sembra quasi una barzelletta, dice, avrebbe potuto chiudere tutto con il colmo di un ecologista, ma immagino che non ce l'abbia nella cartucciera.
No, non ce l'ho, non ce l'ho.
Peccato, però la prossima volta si ricordi che appunto quando dice tutta questa roba è una barzelletta, sta parlando di ecologia, se la chiude così, fatta proprio in sacca. Nel 7 non poteva mancare, naturalmente, e i più attenti tra voi probabilmente se lo saranno già domandato, ma insomma non si parla dell'ennesimo rialzo dei tassi di interesse della Fed. Bravi, eccoli qua.
Sì, assolutamente, ennesimo rialzo monstre della Fed, 0,75%, e soprattutto quello che non è piaciuto in generale ai mercati, agli analisti finanziari, sono le parole con le quali Powell ha accompagnato il rialzo. In questo momento ha portato al 4% il tasso ufficiale di sconto negli Stati Uniti. Non c'è rallentamento della politica monetaria a breve, a meno nelle dichiarazioni di Powell, che anzi ha detto che il target, c'è un diagramma che viene diffuso su quali sono le previsioni sui tassi in base alle posizioni dei vari componenti del Consiglio FMOC della Federal Reserve. Ecco, la previsione fino ad ora era che la Fed si potesse fermare al 5%, e invece questa volta Powell ha detto esplicitamente che c'è bisogno di vedere una inflazione in calo in modo significativo, e non ci sono in questo momento prospettive di una frenata nei rialzi, perché siamo fortemente determinati a riportare l'inflazione al 2% e abbiamo gli strumenti per farlo. Scelte appunto che porteranno grossi problemi dal punto di vista dell'economia reale americana, e che stanno anche terremotando il sistema economico finanziario a livello globale, perché ovviamente con tassi così alti si rafforza ulteriormente il dollaro e tutte le economie più deboli sono in grande difficoltà.
Canzone preferita tra quelle di Patti Smith dai vertici della Federal Reserve? Non lo fa il quiz odierno del giorno locuso, lo faccio a lei perché tra due minuti c'è il GR, quindi non ci abbiamo tempo. Canzone di Patti Smith, preferita dalla Federal Reserve, People Have the... Dai!
The Power.
The Power è quella vera.
Ah.
Quella che piace alla Federal Reserve è People Have the...
Power.
Powell, bravo, bravo, oh, visto che ci è arrivato. Dall'altra parte dell'oceano però c'è una BCE divisa, e oggi lo scrive in prima pagina del Sole 24 Ore.
Sì, lo scrive il Sole 24 Ore, che poi affida a Donato Masciandaro, come dicevo, un editoriale commento molto duro che paragona la Banca Centrale Europea sempre più a una torre di Babele e ha una voliera, falche, colombe, usignoli e corvi, scrive Masciandaro. Il motivo è perché proprio ieri hanno parlato molti componenti del comitato centrale della BCE e sono emerse delle differenze sostanziali. A fronte di una Lagarde che veste i panni del falco e ha sostenuto una linea dura contro l'inflazione, con affermazioni che trovano ovviamente d'accordo molti esponenti, diciamo, dell'area est europea, in particolare Germania e il presidente della Banca Centrale Lettone ed altri. In giro per l'Europa c'erano invece diversi altri componenti della BCE, a cominciare da Fabio Panetta, il membro italiano che doveva forse addirittura diventare ministro dell'economia e delle finanze, ma lo stesso vale per i portoghesi e gli spagnoli, che raccomandano prudenza e che sostengono giustamente che il target sull'inflazione non deve essere a breve, ma bisogna avere una visione a medio-lungo termine. Quindi in sostanza non si può continuare ad alzare a ritmi così intensi i tassi di interesse.
Oh, ora il professor Di Stefano avrebbe dovuto spiegare, perché in scaletta ci sono i 19 stati americani che fanno causa alle banche perché applicano i criteri ESG.
ESG.
Che cosa sono i criteri ESG? Lo spiega tra poco, subito dopo il giornale delle 8.30, il professor Andrea Di Stefano nella seconda parte del giorno delle locuste.
Vestido. serio, dicono sempre così. Io sono anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino, pigro di testa e ben vestito, senza blue jeans, eri carino, proprio un amore di ragazzino.
Guardami, tu menti.
Io?
No, il titolo della canzone, Tu menti, grande classico canzone dei CCCP, con cui riapriamo questa seconda parte del Giorno delle Locuste alle 8:41 minuti del mattino, pezzo che abbiamo utilizzato un po' anche come antidoto a Pupo Emanuele Filiberto, il tenore che invece avevamo proposto come cimento per allenarsi a farci piacere la Moratti questa mattina. Dove eravamo? Eravamo al prof che spiega e spiega subito ic et nunc i criteri ISG. 19 stati americani fanno causa alle banche perché applicano questi criteri di cui nessuno sa fondamentalmente una cippa.
Beh, no, nessuno.
No, sa. Noi non lo sappiamo.
Allora sono i criteri, diciamo, ambientali, sociali e di governance delle imprese che sono stati definiti dal sistema finanziario internazionale per classificare le imprese, quindi concedere prestiti o anche investire in azioni. L'obiettivo ovviamente principale è quello sui cambiamenti climatici, quindi la riduzione della dipendenza dalle fonti fossili del sistema economico, e la novità è che 19 stati a guida repubblicana stanno avviando una serie di indagini giudiziarie su 6 grandi banche statunitense che sono coinvolti nella Net Zero Banking Alliance, che è promossa dalle Nazioni Unite. Gli stati guidati dalla procuratore generale del Missouri si oppongono appunto all'adozione di questi criteri ESG e hanno deciso di portare in giudizio BlackRock, oppure Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, insomma le principali banche statunitensi, perché appunto si allineerebbero a queste politiche delle Nazioni Unite e quindi sarebbero in linea con la Cina comunista.
Sai qual è la cosa che mi è piaciuta di più di tutto questo? Sì. Quando ha detto Missouri, con quella S lungamente sibilante che chiara, in modo palese simulava il serpentismo a sonagli del capitalismo retrostante. Ho letto bene?
No.
Sì, dai, che è una vecchia volpe, l'aveva fatta cadere così. Allora, cari ascoltatori, care ascoltatrici, attenzione perché il momento è grave. E la presenza in studio del professor Di Stefano lo testimonia, peraltro, tutti i venerdì, incarnando l'idea platonica di gravità. Perché il momento è grave? C'è la guerra, c'è l'inflazione, c'è la crisi, c'è la russa e stamattina c'era pure il freddo autunnale che alla fine è arrivato. Insomma, ci sono tutte le condizioni, ma proprio tutte le condizioni che sconsiglierebbero di farlo. Tutte, ma proprio tutte. Pensate che ieri sera ci ha scritto anche Lao Tzu, che ci ha detto: ma proprio adesso, ma siete matti? Sì, perché c'è la guerra, c'è l'inflazione, c'è la crisi, c'è la russa e stamattina c'è pure il freddo che alla fine è arrivato. Ma noi gli abbiamo risposto: caro Lao, perché ci permettiamo questa confidenza, un po' come faceva Di Maio con Xi Jinping, che chiamava Ping, caro Lao, lo sappiamo, qui c'è gente che fa informazione, tu sei stratega, Lao, c'hai le tue ragioni, ma anche noi abbiamo le nostre e siamo soprattutto gente che ama gli sport estremi, gente che ama il brivido, gente che ama il rischio, ma soprattutto gente che ama scommettere sui suoi ascoltatori. E quindi è per questo che con la gravità delle decisioni irrevocabili, ma insieme con la fiducia nel supporto convinto delle masse popolari, oggi 4 novembre 2022, nel giorno del centenario della scoperta dell'ingresso alla tomba di Tutankhamon, dichiariamo ufficialmente aperta, nel nome del Signore, nel nome del ministro Piantadosi, la campagna abbonamenti 2022. roba, che roba, la campagna abbonamenti 2022 che porta già aria di Twist nello studio 2 di Radio Popolare, perché questa campagna sarà un rave party delle coscienze, un rave di radio, ride, rock and roll, interpretato naturalmente dagli ascoltatori. La campagna abbonamenti 2022 che cade naturalmente come un meteorite nella ghiacciante consapevolezza di ascoltatori e ascoltatrici. Coraggio, ce la possiamo fare, e come sempre abbiamo bisogno di voi, ma intanto riuniti uomo per uomo, donna per donna, come una falange oplitica, di fronte a me ci sono un po' tutti i rappresentanti del Pantheon apicale di Radio Popolare, da sinistra verso destra. Beh, naturalmente il professor Andrea Di Stefano, che era già qua e quindi lo teniamo qua, ma non solo, il direttore Alessandro Giglioli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gianmarco, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
L'amministratrice delegata Catiuccia Lanzani.
Buongiorno.
È
buongiorno.
Quella che faceva il twist, eh?
Molto twist.
Non gliene poteva fregare dei criteri ISG,
vero,
perché te la dormivi,
vero,
alla grandissima, vero. Però appena è partita la sigla, oppa oppa, come Uma Thurman. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, attenzione, attenzione, partiamo subito secchi, precisi, e allora io chiedo subito all'amministratrice delegata un minuto di ragioni finanziarie.
Allora, è proprio due numeri, perché donna di numeri sono. Noi abbiamo chiuso nel 2019 la nostra campagna dell'impresa eccezionale a circa 17.000 abbonamenti. Ricordiamo che la cifra che viene dagli abbonamenti è la cifra che copre per noi il costo del lavoro. Oggi cominciamo una campagna abbonamenti con una cifra che è molto più bassa e che è di 15.730. Ho detto tutto, e poi c'è il caro bollette.
Sei stata soprattutto dentro al minuto, il caro bollette, lo diranno gli ascoltatori, appunto, c'è il caro bollette e ci venite a chiedere i soldi a noi. Signori miei, verrebbe da rispondere, come lo conosciamo il caro bollette? 100.000 euro di bollette, quindi condividiamo amabilmente il caro bollette, ma di energia parleremo tanto in questa campagna abbonamenti, ma intanto un minuto di ragioni politiche editoriali. Il direttore Alessandro Giglioli.
Allora Gian, ma io ti rispondo invece con una domanda che rivolgo però a tutti gli ascoltatori.
Non vale, scusa.
Sì, no, ma non è a te, a tutti gli ascoltatori. È una domanda retorica. A tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Cioè, vi serve Radio Popolare? Vi serve nella vostra giornata, nel vostro farvi un'opinione, nella vostra informazione quotidiana? Vi serve nella necessità di esistere, di resistere, di esserci anche in questa, soprattutto in questa particolare fase politica? Serve a fare delle battaglie civili insieme, a provare a rovesciare magari quella cultura un po' anni 50 che oggi sembra prevalere, ma serve anche per tenervi compagnia, per tenerci stretti, come è avvenuto durante la fase peggiore della pandemia? E poi come sarebbe Milano, come sarebbe Lombardia, l'Italia senza Radio Popolare, senza questa voce? Ecco, io credo che forse ora e nei prossimi giorni è arrivato il momento in cui chi ci ascolta può rispondere che sì, che serviamo a qualcosa con tutti i nostri limiti, e che senza Radio Popolare il contesto intorno a noi sarebbe un pochino più povero, un pochino più triste. Se serve a qualcosa Radio Popolare, è il momento di dimostrarlo, perché vedi già, ma io so che in questo momento ci sono decine di migliaia di persone che ci stanno ascoltando, che pensano che Radio Popolare serva a qualcosa e che però non si sono mai abbonate, magari pur avendo la possibilità di dare quei 30 centesimi al giorno che costa poi il sostegno, l'abbonamento a Radio Popolare, ma non hanno mai fatto, magari per pigrizia, che non c'hanno tempo, per distrazione, oppure perché Radio Popolare c'è sempre stata, sono quasi 50 anni che ci stiamo e allora la danno per scontata. Ma io penso che Radio Popolare sia un po' come i diritti, come la democrazia, non bisogna mai darlo per scontato, bisogna sempre nutrirla, e per noi il nutrimento è il sostegno delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Quindi da oggi e per i prossimi giorni noi affrontiamo un po' una sfida. Decidete voi, ascoltatori e ascoltatrici, se Radio Popolare serve a qualcosa.
Ti sei fatto una domanda, ti sei dato una risposta, esatto. In fondo, come insegnava il grande maestro Marzullo, la risposta naturalmente è sì, un sì che poi deleghiamo a tutti quanti gli ascoltatori. Abbiamo sentito un minuto di ragioni finanziarie, un minuto di ragioni politico-editoriali, e a questo punto, visto che c'è il professor Di Stefano, le chiederei un minuto di gesti olè.
Olè,
no, 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 di gesti.
No,
posso... Cioè, presente come allo stadio? Ma un no, minuto di gesti, ole.
Un minuto. Vuoi un...
Un minuto di joie de vivre.
Un commento dell'ascoltatore Silvano D'Aprile. Attenzione che l'assembramento radiofonico lo si paga con 6 anni di Radio Maria. Subito pesa massimo.
Hai capito?
Sembra la più bella...
La sintesi, la miglior sintesi.
La miglior sintesi, sì.
Vuole darci un minuto di ragioni anticapitalistiche, che forse è suo?
No.
Neanche quello?
No.
Se l'è cavata leggendo il messaggio dell'ascoltatore?
Certo, è ovvio.
E se l'ascoltatore scriveva, ma vaffanculo, cioè, se la cava così.
È un'ottima cosa.
Vabbè, no, certo.
Bisogna chiedere a Silvano D'Aprile se è abbonato.
Allora mi ci metto io. Non ci metto un minuto, bensì 3 minuti. Mi allargo. Mi prendo uno spazio un pochino più importante, perché offro a voi, ma soprattutto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, è il momento di farlo. Tre ragioni. Arrivederci. 3 minuti. 3 minuti interi di ragioni della bella musica italiana. Ecco, ho fatto ripartire la sigla. Bravissimo, mi applaudo da solo. 3 minuti, dicevo. Beh, non la rifaccio tutta perché non c'ho tempo. 3 minuti di ragioni della musica italiana.
Scusa se sono diretto, un po' schietto. Ci ascolti ormai da 16 anni, anche a letto. In automobile, al lavoro, al parchetto. E non ti sei abbonato mai, ci scommetto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Non caccio un euro per la radio, figurati due. Vorrei darti un buffetto, maledetto. Che qui si erode, lo sai, tesoretto.
C'è la bolletta che si gonfia, la pago per tre. C'è la Meloni tutta tronfia, con la Santa anche. Però mi dici non mi abbono, che è meglio di no. E intanto in giro il Jack Hermès da fuori salò. E ci si scalza sui vaccini sopra gli ucraini. E tutti i comunisti mangiano i bambini. Non dire che non te l'ho detto. Ecco, che qui si rischia un po' la Caporetto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con il rito a intestare al tuo conto. C'è anche Disman che fa Marlon Brando. Se ti vieni a abbonare non far più la bandieruola. Chiama poi dimmi, lo faccio entro sera. Ci risolvi un bel problema e va bene così, ma poi ce ne restano mille. Poi ce ne restano mille.
No, no. Si può rifiutare.
Non è Marlon Brando.
C'è l'attivista per il clima che lancia il pure. La Russia invece vuole il trono di Haile Selassie. La chiama che facciamo un read smart. Niente contanti, solo credit card.
Quando sei arrivato eravamo allo sbando. Mauri e Sefa ci girano intorno. E ti erigo una statua di Pongo. Va bene così, ma poi ce ne restano mille. Poi ce ne restano mille.
Caccia la moneta, sono solo 9 deca. Se lo fai di smati, fa anche poi Piero Pelù.
Fammelo che fo scintille.
Arriva il diablo.
Il tuo esempio farà scuola. Clicca sul tasto mi abbono stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi ce ne restano mille. Poi ce ne restano mille. Mille.
Posso fare anche il corvo Rockefeller?
Ok, solo il corvo però,
sì.
Passerotto, non andare via.
Da bene. Questa era bella.
Andava benissimo. Uno dei più grandi corvi della storia del rock e dell'intera musica leggera. Naturalmente il maestro Disma Pestalozza.
E Marlon Brando, corvo e diablo. Ma io non so.
E li fa tutti, cioè agli ascoltatori e ascoltatrici che vengono abbonati, li fa dal vivo. Pelù, Marlon Brando, il corvo. Naturalmente il maestro Pestalozza. Ad accompagnarlo la voce di Florenzia, di Stefano Abisciain, che come le grandi dive è venuta a gustare gustarsi il suo pezzo solista anche qui nello studio. Adesso penso se n'è andata. Giampiero Kesten, l'altra voce, la voce maschile, la canzone di questa campagna abbonamenti che butta lì tra la serie e il faceto.
Il testo di Gianmarco Bacchi non lo vuoi dire?
Ma no, ma chi se ne frega?
Signore.
No, no,
ma dico io, testo di Gianmarco Bacchi.
Lascia stare, io tendo l'understatement, come sai. Mentre invece, appunto, loro cantano mille, che potrebbe essere anche un ambizioso obiettivo. Adesso non esageriamo, però se va bene, magari anche sì. E poi ne parliamo, di come vogliamo raggiungere questo obiettivo. E intanto abbiamo cominciato, è cominciata ufficialmente la campagna abbonamenti. Tra poco si va in pubblicità. Il professor Di Stefano, che ha cose più grandi di noi, saluta e se ne va. Saluti e se ne vada.
Ci ha benedetto.
Salute, buona, buonissima campagna.
Poteva dirlo con un po' più incentivante. Cioè.
Sono fatto così.
È fatto così, perfetto.
Cambiare,
Cioè, ci sono anche i cartoni animati, siamo fatti così, e ci sarà una nuova serie interamente dedicata alla biologia e alla psicologia del professor Di Stefano. Resta invece Catiuccio Arlanzani, che tra poco sarà in onda con Lorenza Ghidini. Il direttore va e viene, ma soprattutto torna in modo stabile a partire dalle 10:30, se non ricordo male.
Ma sì, da 10:30 ci sono, poi qualche incursione la farò così per vedere un po' come sta andando, per tenere il polso, per rompere le scatole. Poi
se può interessare, magari torno anch'io a dire un paio di cose, ma intanto, per chi vuole fare subito l'abbonamento, Catiu, cosa dobbiamo fare?
Andare su abbonamenti@radiopopolare.it oppure telefonare in segreteria.
Oppure andate sulla home page del sito, dove trovate un simpatico bottone che dice fai qui il tuo abbonamento. Cliccate, come sempre quelli che l'hanno già fatto conoscono tutta la pratica. Lì troverete uno strano simbolo, una strana cosa che magari vi spieghiamo dopo, perché fa parte di questa campagna abbonamenti. Ma adesso in pubblicità ci dobbiamo andare. Il direttore, l'ultima parola non può che essere la sua.
Abbiamo l'ultima parola e a dopo ci sentiamo, vi romperò le scatole, state con noi e soprattutto teniamoci stretti.